Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri da Carla Rossi, programma La Fontana del Villaggio. Eccoci anche oggi alle nostre notizie. Un interessante articolo tratto da Vita di Pasquale Pugliese ci porta a riflettere sul momento che stiamo vivendo relativamente al problema della pace. È l'intervento che si è svolto venerdì 20 maggio all'interno di un seminario nazionale su pacifismo anno zero. È stato relatore di questo intervento Pasquale Pugliese insieme a Stefano Zamagni, Riccardo Bonascina e altri. Il titolo del seminario fa riferimento al presunto anno zero del pacifismo ed ecco come il relatore introduce il suo intervento. Per esplorare la situazione del pacifismo mi rifaccio a un anno preciso, il 1948. Allora, che cosa è successo nel 1948? Sono accaduti tre fatti. Il 1 gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. I costituenti conoscevano personalmente cosa fosse la guerra. Iniziarono a lavorare alla Costituzione a poco meno di un anno dalla tragedia delle bombe atomiche statunitensi su Hiroshima e Nagasaki. La Costituzione fu scritta con un linguaggio chiaro, efficace, inequivocabile. Un'estetica della trasparenza che corrispondeva ad un'etica della comprensibilità. Per questo non sembrò abbastanza esplicito il verbo rinunciare riferito alla guerra e che era stato usato nella prima stesura di quello che sarebbe diventato l'articolo 11, perché avrebbe mantenuto implicitamente l'idea di un diritto al quale si rinuncia. Allora venne scelto il verbo ripudiare, che contiene il disprezzo per ciò che si è conosciuto e si vuole allontanare per sempre. Ecco l'incipit del definitivo articolo 11. L'Italia ripudia la guerra, che diventa elemento fondante di una storia nuova rispetto al fascismo, fondato proprio sul militarismo come elemento identitario. Inoltre non sembrò sufficiente ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, ma si aggiunse anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, perché i costituenti, che non erano ingenui, avevano due consapevolezze. La prima, che i conflitti esistono e non sono eliminabili. La seconda, che nessun conflitto può essere risolto davvero con la guerra. Soprattutto nell'epoca atomica, è l'introduzione dell'etica della responsabilità nella Costituzione. Dunque i costituenti stanno dicendo: noi siamo giunti a capire che la guerra non risolve i conflitti e d'ora in poi tocca a voi, generazioni successive, trovare mezzi e strumenti alternativi alla guerra per affrontare e risolvere i problemi. Il secondo comma dell'articolo 11, infine, che consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo, fa riferimento alle Nazioni Unite che erano già nate nell'ottobre del 1945 con lo stesso spirito della Costituzione italiana, ossia per liberare l'umanità dal flagello della guerra attraverso la risoluzione delle controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace, la sicurezza internazionale, la giustizia non siano messe in pericolo. Questo nella Carta delle Nazioni Unite, articolo 2. La NATO come alleanza militare difensiva sarebbe stata costituita solo nel 1949. Ma torniamo al nostro 48. Il 30 gennaio del 1948 un fondamentalista indù uccide Gandhi. Gandhi non è l'inventore della non violenza, ma la fa diventare strumento di lotta politica, sia individuale che di massa, per risolvere le controversie a tutti i livelli, tra persone, gruppi, popoli, stati, senza l'uso della violenza. Aveva preso i primi rudimenti nel suo soggiorno universitario a Londra alla fine dell'Ottocento e aveva poi sperimentato in Sudafrica, dove era emigrato per lavoro, nella lotta contro l'apartheid. E infine aveva portato i suoi concetti di non violenza, li aveva perfezionati in India, nella prima lotta di liberazione anticoloniale contro l'imperialismo britannico, non un imperialismo gentile, ma capace di far strage a sangue freddo, con centinaia di morti, migliaia di feriti. Gandhi non è inerme di fronte alla violenza diretta, strutturale, culturale del colonialismo, ma provoca il conflitto contro l'occupante imperialista e per questo entra ed esce dal carcere, dove usa il tempo con profitto. Per esempio legge Tolstoj, lo scrittore russo padre del pacifismo europeo, con il quale avrà una fitta corrispondenza. E questa è la vita di Gandhi. Scoppia un conflitto intra-indiano tra indù e musulmani. L'induista Gandhi si dedica ad affrontare anche quello con il metodo della non violenza. Viene ucciso però da un suo correligionario fondamentalista, perché promuovendo la lotta non violenta anziché quella armata lo ritiene troppo debole con i musulmani. Ancora nel 1948, un altro momento particolare per il cammino della non violenza, Pietro Pinda si dichiara obiettore di coscienza per ragioni politiche. Nell'Italia repubblicana rifiuta il militarismo in quanto tale, aveva visto la guerra colpire la sua Ferrara, aveva deciso di essere coerente con la Costituzione, ripudiare personalmente. Chiede di essere mandato a sminare il territorio dalle tante bombe ancora inesplose, per difendere in questo modo il paese dalla guerra stessa, che ne è il primo nemico. Invece il paese lo spedisce in galera, dal quale entra ed esce per anni, oltre a subire perizie psichiatriche, finché verrà congedato per un inesistente problema al cuore. La vicenda giudiziaria di Pinda, che viene supportata e amplificata dal filosofo della non violenza Aldo Capitini, apre una lotta attraverso varie vicende nelle quali sarà coinvolto anche Don Lorenzo Milani, che porterà il tema dell'obiezione di coscienza al servizio militare e del diritto al servizio civile prima all'attenzione dell'opinione pubblica, poi al riconoscimento nel 1972 e infine al servizio civile come forma di difesa della patria. Grazie alla lotta non violenta di tanti obiettori di coscienza, oggi il nostro ordinamento giuridico prevede fondamentalmente due modalità di difesa del paese in base all'articolo 52 della Costituzione, uno militare e uno civile. Che poi per la difesa civile si spenda un centesimo di quanto si spende per le sempre crescenti spese militari è una responsabilità politica che accomuna tutti i governi degli ultimi 20 anni. Pietro Pinna diventerà anche il principale collaboratore, prima il successore di Aldo Capitini, il quale, recuperando l'esperienza di Gandhi, tra le altre cose, seguendo l'esperienza delle marce gandhiane, fu l'ideatore della marcia del 61 da Perugia ad Assisi, fu fondatore del movimento non violento nel 62, di una rivista, Azione non violenta, nel 64, esperienze che continuano fino a noi. Infine veniamo all'oggi, siamo all'anno 74 dopo Gandhi. Queste linee di sviluppo storico della non violenza gandhiana, costituzionale, antimilitarista hanno portato organizzativamente oggi alla costituzione della rete italiana Pace e Disarmo, che promuove politiche attive di pace attraverso campagne, progetti nazionali e internazionali. Questi filoni principali: disarmo anziché nuova corsa agli armamenti, riconversione sociale delle spese militari anziché riconversione militare degli investimenti sociali, riconversione civile dell'industria bellica anziché sfrenato sviluppo dell'export militare, proibizione delle armi nucleari e corpi civili di pace capaci di intervenire preventivamente nei contesti di conflitto prima che degenerino in guerre, anziché partecipare a interventi armati e inviare armi nei conflitti in giro per il pianeta. Corpi civili di pace previsti anche all'interno del progetto di legge per la difesa civile non armata e non violenta. Questo è il momento che stiamo vivendo oggi. Ricordiamo anche una proposta che Alex Langer aveva realizzato per il Parlamento europeo dopo la tragica esperienza della guerra fratricida nella ex Jugoslavia. Invece che fare arrivare armi ed armati da tutte le parti, inviare un formato e competente corpo civile di pace internazionale capace di fare interposizione, mediazione, comunicazione, riconciliazione tra le comunità. Eppure Langer non fu ascoltato, né i movimenti non violenti che hanno continuato a proporlo, a progettarlo, qualche volta anche a sperimentarlo. Quindi siamo oggi ancora, e vediamo tutti gli effetti, all'anno zero. Siamo tutti a doverci accorgere della incapacità di una gestione non violenta dei conflitti da parte dei governi. Dappertutto, tutte le nazioni continuano a fare come l'uomo col martello, che vede tutto il mondo come un chiodo, fa buchi ovunque, ma con grande profitto e gioia dei produttori e commercianti di chiodi e di martello. Nell'anno 74, dopo Gandhi, ci troviamo ancora all'anno zero. Thank you.
dietro i fucili, carri armati e bombe.
Una canzone dei Nomadi contro
le tombe, contro il cielo che ormai è pieno di tanti ordini nucleari, contro tutti i capi al potere che non sono ignari, contro i massacri di Sabra e Shatila, contro i folli martiri dell'ira, contro inique sanzioni, crociate americane, per tutta la gente che soffre e che muore di fame. Contro chi tiene la gente col fuoco, contro chi comanda e ha in mano il gioco, contro chi parla di fratellanza, amore e libertà, e poi finanzia guerre e atrocità. Contro il razzismo sudafricano, contro la destra del governo israeliano, contro chi ha commesso stragi, pagato ancora non ha, per tutta la gente ormai stanca che vuole verità. Tutte le intolleranze, contro chi soffoca le speranze, contro antichi fondamentalismi e nuovi imperialismi, contro la poca memoria della storia, contro chi fa credere la guerra un dovere, contro chi vuole dominio e potere, contro le medaglie all'onore e alla santità, per tutta la gente che grida libertà.
Ci fermiamo qui con il nostro programma, Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni alle ore 12:06 e 18:15 sulle frequenze 88.4 e 92.8 c'è La Fontana del Villaggio. Per chi voglia ascoltarci c'è anche streaming e podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.